Bollicine, la la la, con carini e draghi fa divertire, fa ruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, bentrovati a questa nuova puntata di Bollicine. Oggi una puntata dove, si potrebbe definire puntata antologica, perché parleremo di e ascolteremo la voce di Eugenio Finardi. Eugenio Finardi, che abbiamo avuto ospite, forse qualcuno lo ricorda, qualche settimana fa, e sicuramente ascolteremo, partiremo da lì, da un estratto di quell'intervista che ha rilasciato nei nostri studi qui di Via Olearo. Eugenio Finardi, che ha presentato il disco, l'ultimo disco, l'ultima sua fatica, Eufonia Suite, ma nella seconda parte della trasmissione andremo un po' in là nel tempo, sia perché l'intervista è del 2019, quindi legheremo il presente, quindi l'ultimo disco di Finardi, ha qualcosa di più antico, visto che nel 2019 era correva il 40° anniversario della morte di Demetrio Stratos. Abbiamo chiesto un suo ricordo del concerto del 1979, visto che lui era sul palco in quella giornata di giugno in cui poi, insomma, ricordate, probabilmente doveva essere un concerto per aiutare a raccogliere fondi, aiutare la malattia di Demetrio. In realtà nel frattempo lui non ce la fece e quindi diventò un concerto tributo, ma comunque ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Cominciamo invece con un brano tratto dall'ultimo disco, appunto, di Eugenio Finardi, che è, adesso poi lo racconterà lui, una sorta di rivisitazione dei suoi brani più celebri fatti in formato acustico. E la canzone con cui partiamo si chiama La Radio, quindi decisamente a tema, visto che, insomma, si adatta molto bene alle corde di Radio Popolare. Buon ascolto con Eugenio Finardi quest'oggi qui su Bollicino.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per corraffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Questo Questa è Radio Popolare, siamo in diretta e ancora qualche problemino tecnico, ma comunque ciao Eugenio, benvenuto.
Ciao. Benvenuto, ciao. No, è il solito problema.
Ma tu sei abituato, infatti noi stavamo a Milano. No, parcheggiare, mi penso che sì, Radio Popolare è sinonimo un po' di problema tecnico quando si va in diretta.
Vabbè, questo sì, lo è da quando...
Io, hai cominciato un po' di anni fa.
Io ho cominciato con la nonna di Radio Popolare, Radio Milano Centrale, no?
Infatti.
Poi c'è stato Canale 96, poi Radio Popolare.
Infatti noi abbiamo... Allora, non so se basterà il tempo che abbiamo a disposizione oggi, perché un po' di cose te le chiederemo noi, poi ci sono gli ascoltatori che ovviamente sono molto contenti di averti qua in diretta. Il primo argomento direi che sarà, abbiamo già cominciato ad ascoltare la radio, che è uno dei brani contenuti in Eufonia Suite, e quindi... Intanto noi abbiamo già detto alcune cose di questo disco, come è nato, però lo chiedo a te, come mai hai deciso di riprendere queste canzoni e in qualche modo fare una cosa che non si usa più ormai al tempo della musica liquida, quella di creare una sorta di unica suite, addirittura con suoni assolutamente analogici, che sono il sax, il pianoforte e la voce, e rimetterla insieme in una forma completamente diversa da come conoscevamo queste canzoni.
Quando mi chiedono cosa vuol dire essere ribelli, no? A sì. 70 anni nel 2000, cosa siamo? 22?
22, sì.
Cioè a 50 anni da quando ho firmato il mio primo contratto discografico, ho conosciuto Demetrio Stratos. Cosa c'è di ribelle? Fare una suite in un periodo in cui le canzoni non possono durare più che 2 minuti e mezzo, fare una suite di 1 ora e 10, no? Cioè, mi sembra una cosa ribelle, anche se il suono invece è molto lenitivo, ha uno scopo curativo, è come la crema per le mani o non so, il collirio, sai, quelle cose che tu non sai esattamente, ti rendi conto che ne avevi bisogno solo dopo che l'hai messo, sei presente quelle
sì.
cose lì?
Ecco. Beh, tu hai detto una cosa... che ritrovo tantissimo e che adesso riprendo da un disco tuo del 76 che si chiama Sugo, che immagino tu conosca molto bene. Non so se conosci questa rivista che tengo in mano, che si chiama è una versione speciale di Rumore, che è uscita l'estate scorsa, dove mettono in ordine i 100 dischi essenziali della musica di tutti i tempi italiana, e quindi secondo me è un bel risultato il fatto che Sugo sia al 12° posto di questa classifica.
Scusate, però, insieme a Ivan, bellissimo.
Sì, Ivan Graziani è al numero 11 in questa classifica, quindi ti supera di pochissimo. Però dice una cosa bellissima, sostanzialmente lui dice, non nei modi ma nei contenuti, questo disco era a suo modo punk, perché comunque la musica che è contenuta era rock, forse più propriamente che non punk. Però dice, e cito appunto dalla rivista, non si può dire che sia un disco punk, almeno per come si intendeva il punk ai primordi nello forma, ma lo è nello spirito. E secondo me questa cosa dello spirito punk è esattamente quello che tu hai citato adesso nell'ultimo disco, no? La forma chiaramente molto diversa, ma il fatto nel 2022 di fare una suite di un disco di questo genere credo che sia molto punk.
È una provocazione anche questa.
Ma non ti sei posto il problema, ma i miei ascoltatori mi verranno dietro in questo progetto?
Ecco, la cosa che mi diverte più di tutti di questo, prima di tutto io non penso agli ascoltatori, non penso alla carriera. Io sono uscito nel 20.000, cioè no scusa, nel 2000, faccio il conto dei nuovi, nel 2002 praticamente sono uscito dall'industria discografica ufficiale. Da allora mi sono autoprodotto e ho fatto dischi assurdi. Il primo addirittura era un disco di Fado con Francesco Di Giacomo del Banco, che andò straordinariamente bene per l'assurdità del progetto, no? O comunque la totale libertà, no? Io sono uscito dal sistema perché volevo essere libero, e essere liberi vuol dire fare quello che ti appassiona, e non necessariamente quello che ti appassiona è una canzone, per esempio, inedita, no? Cioè, secondo me riprodurre i tour è il modo più onesto, è come si è sempre fatto i dischi da sempre, cioè i jazzisti prima giammavano un mese al Blue Note e poi andavano in sala e registravano, oppure addirittura registravano il concerto. E quindi io da allora ho solo registrato progetti che prima avevo rodato dal vivo. Ho fatto un disco di Fado, ho fatto un disco per il progetto La Musica dei Cieli della provincia di Milano, quindi diciamo di spiritualità laica, no?
Fibrillante, che secondo me è un bellissimo disco.
Fibrillante, ecco, lì ci arriviamo. Poi ho fatto Anima Blues, che era il sogno della mia vita. Poi ho fatto un disco di musica classica contemporanea che mi ha portato alla Scala, che era un altro sogno della mia vita, ma che mai pensavo di realizzare, come fare un gran premio di Formula 1.
Certo.
Cioè, sai quelle cose che sì, mi piacerebbe fare un gran premio, però cioè, una partita, non so, dell'Inter, ma cioè, non son buono, come si dice a Milano, quindi... E poi dopo a un certo punto appunto mi è tornata la voglia, ogni tanto mi torna la voglia di fare Finardi, no? Il cantautore che tutti si aspettano, e allora e lo faccio, per esempio Fibrillante, che quando la gente mi dice ma quando è che fai un disco nuovo? Dice, cioè, l'ho appena fatto, Fibrillante, è solo del 2014, quando hai 70 anni il 2014 era l'altro ieri, cioè, capito? E quindi, e poi questo Eufonia che nasce con uno scopo ben preciso, cioè io ho sempre fatto la musica per un preciso scopo, cioè la musica che faccio per me è il blues. Io non mi metto a suonare le canzoni mie per me, se sono da solo canto e suono il blues, quella è sempre stata la mia musica, come Roberto Caselli ben sa, come,
sì, sì,
come tanti di voi sanno, Treves eccetera, no? Poi però mi amo cantare tante cose diversissime, tra cui anche le canzoni di un cantautore che si chiama Finardi, e quindi ogni tanto faccio Finardi quando mi gira, ogni tanto scrivo dei pezzi per Finardi, o ogni tanto scrivo dei pezzi che non c'entrano niente, ho scritto un pezzo per la Bertè che poi non ha voluto, allora l'ho fatto io.
Cioè, quindi in questo disco c'è il Finardi cantante che interpreta le canzoni di vari cantautori.
In realtà questo disco ha uno scopo diverso, quello di... Allora, io sono, capitemi, io parlo per iperboli, sono, è il dovere secondo me di un artista, cioè gli moderati, a parte che adesso i politici, cioè, capito, la moderazione, queste cose, io no, mi piace spararla lì grossa, però diciamo che da un po' di tempo sono nemico della parola. Trovo che l'Italia sia un paese dominato dalle parole, dal bla bla. Viene, credo, dal liceo classico, ma cioè abbiamo paroloni, capito? Il ministero della... cos'è che si chiama adesso?
Famiglia. Beh, c'è quello del mare
anche. Cioè, voglio dire, ma veramente, ma siamo seri? Il welfare, non, perché non si può fare il ministero del benessere sociale? Cioè, non so, viviamo in questo mondo di parole, tutto è giudicato a parole. Faccio un esempio: raramente i partecipanti della giuria di qualità di Sanremo o nessun membro del Tenco è un musicista. Tutti sono giornalisti, sono persone di parola e giudicano, praticamente si giudicano solo i testi. E quindi io in questa eufonia volevo azzerare i testi in un flusso sonoro, e quindi ho fatto canzoni già conosciute, perché così non ascolti i testi, li sai già, ti sorgono spontanei e ti puoi abbandonare a questo flusso, perché lo scopo finale di Eufonia è quello di curare. È un'idea nata durante il lockdown, e io per caso ho unito i pezzi di un concerto, ho tolto i parlati e mi sono reso conto che questa cosa mi faceva stare bene, e che se avessi, se fossi riuscito a creare un flusso ancora più con un senso più costruito, più cosa, mi avrebbe probabilmente fatto meglio.
Io ho una domanda a proposito di come inizia questo disco, magari ascoltiamo proprio una canzone, la canzone con cui inizia, che è Voglio. C'è un motivo specifico per cui hai scelto questa sorta di manifesto come prima canzone, oppure no?
Immagino sì, che perché sia è sì. Una delle canzoni mie che amo di più, anche la versione originale era straordinariamente avanti, come era frutto di un collettivo e non di un... È una canzone che implica un collettivo per essere eseguita. Se la fa una persona sola è noiosissima, è mortalmente noiosa. Se la si suona insieme richiede un interscambio.
Ma io direi, ascoltiamo il pezzo, poi magari parliamo degli altri che ti, dei tuoi due compagni.
Poi, dico solo l'inizio e la fine, come ho scelto, la gente mi dice come hai fatto a fare la scaletta. Ho scelto il primo e l'ultimo pezzo, Voglio perché inizia con da piccoli ci hanno insegnato e quindi c'è una specie di storia, sai, da bambino, no? Mm-hmm. Si comincia e le ultime parole di Extraterrestre che chiude il disco sono voglio tornare per ricominciare. Quindi
un loop, insomma.
C'è questa circolarità che c'è ovunque, il disco può in realtà essere ascoltato da qualunque momento in poi circolarmente. Non...
E noi ascoltiamo quindi la canzone con cui si apre Eufonia Suite, si chiama Voglio. Qui con noi Eugenio Finardi a Bollicine. Radio Popolare Bollicine, questa era la prima traccia del disco Eufonia Suite di Eugenio Finardi che è qui con noi oggi, Voglio. Poi
mi viene un'idea, scusa, facciamoli sentire in che senso è una suite, facciamo sentire la piccola transizione adesso, l'ultimo, no?
Sì,
facciamo sentire che passa da un pezzo all'altro.
Sì, va bene, mi sembra un'ottima idea, così ai nostri ascoltatori, la seconda è Soweto e quindi adesso ascoltiamo come passa da una all'altra. Iniziamo.
Questo è venuto molto bene.
Tra l'altro, per gli ascoltatori più giovani, c'è anche scritto che cos'è una suite sul disco. Lo leggo, anche se è scritto piccolino. Termine musicale per indicare una raccolta di brani correlati a un singolo brano unico strutturato in parti. Nel tuo caso è la seconda.
È in movimenti, sì. Ho cercato di seguire il più possibile lo spirito delle suite classiche, no? Cioè quella di iniziare con un voglio e soweto, poi dopo l'allegro, l'andante, insomma, un po' di movimenti, anche di ideali, appunto. Questa è una canzone che è talmente obsoleta che è tornata ad avere un senso, cioè ci sono di nuovo gli iraniani, gli iracheni, esatto. Cioè gli afghani, no? Che sono i primi citati. Questa canzone è diventata, perché all'inizio gli afghani che cito nella canzone combattevano i russi, l'invasione sovietica, poi dopo, insomma, ha cambiato di però insomma, gli afghani sono sempre in lotta, e sono sempre, sì. Cioè,
beh, citati anche, non una canzone che hai messo tu, però Franco Battiato, anche lui li cita.
Sì, dell'Iran, ma è così, perché erano le cose, per esempio una cosa che nessuno può, un testo di E Radio Tirana trasmette musica balcanica, mentre quel pezzo lì, allora quando noi tornavamo la notte in tournée, prima, quando c'erano le prime radio libere, tutta la fascia adriatica, credo che ci fosse solo Ancona e Pescara coperta, forse Rimini, ma per un lunghissimo tratto dell'autostrada adriatica non prendevi
radio italiana,
prendevi solo la Rai, c'erano quelli della notte, no, Stereo Notte che era molto bella, ma se volevi sentire qualcosa diverso invece ti sintonizzavi in AM su Radio Tirana e trasmettevano delle musiche che non c'entravano, il Pippero, hai presente?
Sì.
Quel tipo di, delle cose veramente stranissime, e noi musicisti tornando dai concerti, non so, noi a quei tempi si faceva un Pescara a Milano, cioè non si dormiva lì anche per risparmiare, eccetera, e quindi ci ascoltavamo questa musica, queste musiche balcaniche. Adesso è una frase che non ha un senso, no? Finché Radio Tirana non scoprirà la propria storia e ricominceranno a trasmetterle, prima o poi quella frase tornerà attuale. Questo è il bello.
Beh, io cosa posso volere di più se non Eugenio Finardi, che cita addirittura Elio Le Storie Tese senza che io gli faccia la domanda diretta, visto che tra le tue tante collaborazioni a dischi di musica italiana, tra poco ne parleremo, c'è anche quella con
il Pippero, è uno dei forse uno dei miei 5 pezzi italiani preferiti nella storia.
Questa, la mettiamo agli altri, perché devi sapere che il dottor Carini qua odia Le Storie Tese.
No, non è che
quindi...
No, ma invece ti volevo portare su, diciamo, sugli altri musicisti che hanno collaborato a questo,
sì,
disco, no?
Certo.
Capire un attimo, perché personalmente io non li conoscevo, mia colpa, però ho letto che ormai 10 anni che lavorate, suonate assieme, no? Parliamo,
sì,
di
Mirko Signorile al pianoforte,
esatto. E Raffaele Casana,
anche un docente del Conservatorio di Bari, e Raffaele Casarano, che è un sassofonista che collabora anche con Fresu, gira il mondo con questo cantante arabo di cui purtroppo non ricordo il nome, tunisino credo, che canta, che non canta in nessuna lingua, canta in una lingua inventata, un po' come i cosi, come si chiamavano quel gruppo nordico,
i Sigur Rós,
sì, Sigur Rós, che no? Cantavano. E comunque sono musicisti di grandissimo talento, dei grandissimi improvvisatori, con i quali io ho iniziato a lavorare 10 anni fa, perché Raffaele Casarano organizza un festival nel suo paese, Sogliano, in Salento, proprio giù, quasi a Santa Maria di Leuca, e mi ha invitato a cantare le mie canzoni riarrangiate dal suo quartetto, allora era jazz. All'inizio erano arrangiamenti molto, diciamo, jazz tradizionali, poi ci siamo resi conto che c'era qualche cosa, e abbiamo cominciato a smussare. Io non sono un grandissimo amante del jazz, cioè mi piace il jazz di Duke Ellington eccetera, e poi mi piace il jazz da Bettes Brew in poi, da Miles Davis in poi, e il bebop, quelle robe lì mi sono un po' ostiche. Quando è diventato jazz, cerebrale il free jazz, sì, perché voglio dire, loro giustamente l'hanno fatto per dire: noi non siamo i negretti che vi fanno ballare, uh-huh, sappiamo anche fare musica intellettuale. Ma a me la musica intellettuale in genere non piace, cioè la musica per me deve essere sensuale, appunto. Sono i bianchi che devono imparare a ballare, non i neri a suonare complicato. Cioè, quello lo fa già Bach ed è bello, e c'è Bach e ascolto Bach. Poi dalla musica nera mi aspetto il ritmo, mi aspetto il groove, mi aspetto tutto quello che Miles ha riscoperto grazie all'ascolto di Sly Stone, tra l'altro, che è uno dei miei idoli, un altro disco da Isola Deserta, è Fresh. E allora negli anni ci siamo trovati, ogni anno avevamo più o meno due o tre serate, sempre giù in Puglia, perché così Raffaele e Mirko sono conosciuti, hanno... quindi mi invitavano. Poi l'ultimo concerto che ho fatto prima del lockdown è stato appunto con loro, e prima di salire sul palco ci siamo detti, io ho detto a Mirko, mi ricordo proprio: pensa concerto di Colonia, dobbiamo fare una cosa che contenga tutte le musiche, il concerto di Colonia di Keith Jarrett, cioè una musica che contiene tutte le musiche. Ora Jarrett è uno dei miei fari, è uno di coloro che mi hanno fatto vedere la luce, capire che veramente la musica è una, che si può infilarle una nell'altra come matrioska, è una meraviglia. E quindi quel concerto lo suonammo così, e quel concerto fu quello che io ascoltai, io lo registrai col telefono, proprio sul leggio. Tolti i testi, tolti il parlato, rimaneva questo flusso musicale che è stato un pochino smussato di alcuni aspetti più, appunto, sai, il jazz è molto più, a volte ha dei canoni che qui seguiamo un pochino di tanti canoni, i canoni della classica, del jazz, del pop, del blues.
Anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe, e la sera in camera prima di dormire legge di amore e di tutte le avventure dentro nei libri qualcun altro scrive. Sogna la notte, ma che di giorno poi non vive. E ascolta la sua cara a radio per sentire un po' di buon senso, la voce piena di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, dolce ma forte e non ti molla mai, è un'onda che cresce e ti segue ovunque va.
sogna di andare in California, o le porte del cosmo che stanno su in Germania. Dice guardano in fondo, la musica non è male, quello che non reggo sono solo le parole,
ma poi le ritrova ogni volta che va fuori, dentro ai manifesti ho scritte sopra i muri. Ed è la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare.
Radio Popolare Bollicine, questa qualcuno l'ha definita canzone punk, almeno nell'attitudine anti-litteram, ancora il punk non era esploso, ma sicuramente il tema di questa canzone Musica Ribelle, appunto di Eugenio Finardi, lo esprime appieno quello che avevano dentro, almeno i primi gruppi punk della seconda metà degli anni 70. E adesso procediamo il nostro viaggio nelle interviste rilasciate da Eugenio Finardi a Bollicine. Ci trasferiamo nel 2019, quindi qualche anno prima rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato, e come dicevamo all'inizio della trasmissione si parla di un tema specifico, ovvero del concerto, il concerto del 1979, del giugno del 1979 all'Arena, dove l'Arena Garibaldi, dove si è celebrata la scomparsa di Demetrio Stratos, grande amico fraterno di Eugenio Finardi, era sul palco e quindi gli abbiamo chiesto di raccontarci quello che è successo, e questo è quello che appunto Eugenio ci ha detto qualche tempo fa qui a Bollicine. Dicevamo prima che avremmo avuto ospiti all'interno della puntata di oggi di Bollicine, anche qualcuno che era dall'altra parte del palco.
Era sul palco.
Esatto, era sul palco. Qualcuno che è molto a noi vicino e siamo molto contenti di avere qui con noi, quindi Eugenio Finardi. Ciao Eugenio, grazie per essere qui a Bollicine con noi. Ciao,
ciao, ciao, ciao Eugenio.
Ciao a voi.
Ciao. Allora, noi stiamo un po' commemorando quel concerto che qualcuno ha definito come unico e irripetibile in quel 14 giugno 1979. Che cosa ti ricordi tu di quel momento, poi molto convulso, credo, perché almeno gli annali raccontano che non si sapeva fino quasi all'ultimo se voi vi sareste esibiti oppure no.
No, non sapevamo, cioè noi diciamo che io ero un po' il fratello minore di Demetrio, no? E poi alla Cramps eravamo, e quindi come Pagani e altri sapevamo, avevamo come dire sentore che ci fosse, che fosse più grave di quanto si immaginasse, e quindi quando arrivò la notizia si decise di fare lo stesso il concerto, che serviva per raccogliere fondi invece per celebrarlo, per commemorarlo. E fu un evento, sì, unico e irripetibile, perché segnò anche, almeno nella mia mente, quella è la fine del movimento, non so come dire, l'inizio degli anni Ottanta, della Milano, di un'altra era storica. E quello fu non solo fu l'ultimo concerto in cui veramente vennero tutti, proprio suonarono tutti, senza gerarchie, senza mercato, e l'atmosfera era molto intensa, e chiaramente per noi del Gianni Sassi, Iarea, Tofani, Fariselli, io, Calloni e Bullen che avevano suonato con... Io suonavo già con Stefano Cerri, insomma eravamo molto un collettivo, gli Are erano veramente un collettivo e uno dei, non dei leader, perché in realtà non c'erano leader, non c'erano capi, ma uno dei, delle anime del collettivo era proprio Demetrio. Subito dopo cominciarono ad arrivare i dischi da un milione di copie, i super tour, sai, insomma, l'industria, no?
Però mi è capitato di leggere dei commenti, per esempio, di Massimo Villa, che sì, presentò il concerto, no? E sì, certo, assieme a Treves e a Claudio Santini, no? Che però ebbe a dire che nel dietro alle quinte, dietro le quinte appunto del palco, successero delle cose non proprio belle. Lui dice: il concerto dell'Arena Civica è stato uno spettacolo indegno, un mercato orribile, con tutta la gente coi soldi in mano a scongiurare Sassi di far suonare questo o quest'altro, e Sassi che mandava a cagare tutti.
Ostia, io
Cioè tu questa cosa non l'avevi notata?
Non c'ero, okay. Cioè, io stavo vivendo un'altra cosa, insomma, era morto un mio amico.
Certo, più una dimensione, diciamo, personale, diciamo così.
Io l'unica assenza, gli Stormy Six non c'erano giustificati perché erano a suonare al posto degli Area. Andarono a sostituire gli Area in un concerto che loro avevano e la PFM che però prestò l'impianto, e quindi che non mi ricordo se suonò o no la PFM.
La PFM non c'è sul disco, ma c'è nel documentario, quindi sì, fece una, sì, una jam session dove c'era il Lucio Violino Fabbri anche che si esibiva, sì, con loro, per
sì,
cui...
ma fu anche una situazione strana, perché quella per esempio fu la mia prima esibizione con i Crisalide, con Stefano Cerri, Mauro Spina, Mark Harris, la nuova formazione, quella di Extraterrestre, quella di Rocandolo Landola, sì, un'altra storia, una che diventò mitica, ma in quell'epoca cioè la band, eravamo molto molto mischiati, non so, Demetrio era fatto con Calloni, Rock Exhibition con Pagani anche. Era veramente un collettivo di persone. Guarda, ti posso dire da Camerini a Massimo Villa stesso, ma tutti i musicisti, gli Area e in generale alla Cramps c'era proprio questo spirito. Poi sai, per esempio, non so, io ho un bel ricordo di Sassi, anche se obiettivamente non mi ha mai dato una lira, quindi io da Musica Ribelle, da tutti quei dischi, dei miei primi cinque storici dischi, ho avuto, era semplicemente un difettuccio della Cramps, no? Anche perché se gli andavi a chiedere, ti dice, ma sarei mica diventato borghese, cosa no, io per carità di Dio, cioè. Però io obiettivamente usava i soldi per poi finanziare altri dischi, quindi insomma io non ho il sangue avvelenato, altri insomma
un po' di più
se lo ricordano come un personaggio, ma io per me era un'epoca che bisogna contestualizzare tutto nel periodo, nella semantica stessa. Cioè io mi ricordo che, voglio dire, veramente si discuteva con la propria donna, capito, sul personale politico, cioè le cose che adesso sono inimmaginabili.
Hold on e tieni duro.
Well, Mary was thrilling the chain. Well, on each link is Jesus' name. Well, keep your hand on that bind. Hold on. Hold on.
But keep your hand on that Bible, hold on. Well, Mary, Moses, and Luke, and John, well, all of them are prophets, are dead and gone. Well, keep your hand on that Bible, hold on. Hold on. Hold on. Well, keep your hand on that Bible, hold on.
Senti, ma invece tornando a Demetrio, dal punto di vista personale, che tipo era? Scusa, una domanda magari.
Era buono come il pane. Fai conto che io ho conosciuto Demetrio quando gli era appena nata la sua figlia, eravamo entrambi alla numero uno, che era la casa discografica di Battisti di Mogol. Come artisti singoli, la nostra direttrice artistica era la Mara Maiunchi, penso. E pubblicammo nel 73 entrambi un 45 giri in inglese, si chiamava Daddy's Dream e il mio si chiamava Hard Rock Honey, e lì ci incontrammo, ci conoscemmo, diventammo amici, ed era una persona straordinaria, dolcissima, molto intelligente e molto cosmopolita, cioè era veramente quello che si dice un uomo di mondo, no? Ma non di mondo perché sarà stile alta società, proprio un uomo che è un corto maltese a suo modo, no? Per citare un altro mito dell'epoca, e poi era aveva una sensualità straordinaria, le donne impazzivano per lui, anche molti uomini, no, veramente aveva proprio una fisicità, una sensualità, una voce, però era una persona, a vederlo così dici bah, è stato roboante, no? Invece no, era molto 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 anche quando faceva il duro, guarda, so che è una parola strana da usare, ma dolce è la parola che mi viene in mente, cioè era veramente buono, era anche duro, anche nel giudizi tranchant, non dico quello, però era proprio.
No, ma direi che hai reso benissimo.
Sì, assolutamente.
Invece,
invece io volevo tornare a una. Tu prima hai citato Extraterrestre che tu hai fatto sul palco, però poi hai fatto anche Hold On, che è quella che poi è finita sul CD commemorativo. E tu racconti sempre che, almeno io in un paio di interviste ho visto questa cosa che tu racconti, che quella canzone in realtà l'hai decisa quasi all'ultimo, se non all'ultimo proprio, prima di salire sul palco.
Sì, sì, perché il blues è sempre stata la mia musica segreta, la mia musica del dolore, dello sfogo, del perdimento, la mia stanza segreta, insomma, no? E quel blues, quel gospel proprio che io avevo imparato da ragazzino, da un disco della Newport Folk Festival, mi venne di cantare così quella canzone per Demetrio, perché noi condividevamo questo amore per la musica nera americana, il gospel, il soul. Mi ricordo solo che mi venne spontaneo, cioè mi venne spontaneo cantare
quella canzone, okay.
Cioè,
ma invece Eugenio, non ci fu mai nessuna ipotesi di collaborare magari tu a un disco, oppure anzi meglio il contrario, Demetrio magari a un tuo disco o qualcosa, cioè collaborazioni tipo artistico fra di voi, non se ne parlo.
Ma lui c'era, cioè appunto era un collettivo, però sai, i cantanti E in realtà io non ho mai osato, non so come dire. Io ho veramente verso gli area, c'è una cosa strana, non so se voi sapete, ma è il tipo di rapporto che si stabilisce appunto nell'adolescenza o da ventenni, quel tipo di gerarchie, di rapporti, di... rimangono quasi per tutta la vita, no? Cioè, non so, Demetrio era mio compagno di viaggio, però era il mio fratello maggiore, era il mio consigliere, e gli area erano un po', cioè io ero la versione, come dire, pop degli area, no? Cioè, o rock degli area. Sì, ero gli area light, capito? No? Zero calorie, perché insomma l'energia c'era, ma insomma hai capito, no?
Ma c'era una sorta di timore reverenziale, insomma.
E io avevo, sì, io ho sempre, a tutt'oggi io, cioè se mi dici, ok, si fa un concerto, fate un concerto insieme, ne abbiamo fatti, tu e gli area, io suono prima e loro suonano dopo, cioè non esiste che io suoni dopo gli area.
Non c'è stato osmosi, insomma.
Certe volte, una volta sola è successo, in un festival dove non c'è stata possibilità di scegliere, e avevo un onesto, sincero imbarazzo nell'essere, cioè per me gli area sono, sai, comunque i rapporti ancora, cioè io sono ancora in soggezione degli area. Ma Demetrio era poi quello, Fariselli era severo, cioè Cappiozzo era cattivissimo, un militante romagnolo, quello che ci dava lo sperlone, tipo Cannavacciuolo, capito? Invece è anche lui compiantissimo, Cappiozzo.
Ma invece...
E Demetrio invece era quello che appunto, quello che dava la linea, quello che... come parlare di una famiglia, capisci?
Ma invece il fatto che il concerto all'Arena in qualche modo sia stato, diciamo così, il funerale del movimento politico e musicale degli anni 70, è una cosa che hai capito in quel momento oppure a posteriori, nel senso che poi dopo ti sei reso conto che quella era stato in qualche modo, aveva segnato un'epoca?
Ma sai, la morte di Demetrio fu anche la fine della Cramps. Uh-huh. Per cui, cioè, Sassi perse la voglia, andò addirittura, figurati che lui che teneva così tanto alle copertine, il mio ultimo disco Cramps, che oramai ero già passato alla Polygram, cioè l'unico che mi fu pagato in realtà, poi finalmente riuscì a pagare i debiti, comprarmi gli strumenti, queste robe qua. E quel disco lì lui non fece nemmeno la copertina, la delegò a Mario Convertino, perché gli era passata la voglia. Insomma, morto Demetrio e Gianni avevano un rapporto veramente molto profondo. Anzi, bisognerebbe dire Stratos, perché in realtà il nome di Demetrio è Stratos, il primo nome. Tra Stratos e Sassi c'era Gianni, c'era proprio un grande legame, e diciamo che la Cram si spense quel giorno, proprio così.
Ok, senti, noi adesso direi che ti ringraziamo tantissimo per questa tua testimonianza, molto, abbiamo sentita quasi sofferta un pochino, ma immagino che insomma sia un ricordo
ancora vivo,
particolare, insomma. Soprattutto di quello che è successo sul palco quel giorno e quel periodo, insomma, molto convulso con Demetrio.
La fine del periodo dell'innocenza, sì. Del periodo del sogno, degli ideali, capisci? Poi appunto la Cram si spense, diventò industria, diventò business, poi vabbè, questa cosa a me, insomma, non sono mai entrato completamente nell'idea, non lo so, e quindi fu nettamente un momento discriminante quel giorno.
Okay. E lui adesso... ci congediamo da te ringraziandoti tantissimo per essere stato qui a Bollicine, proprio facendo ascoltare anche i nostri ascoltatori Hold On, che è contenuta appunto anche nel disco doppio della Cramps, che chiude questo periodo, come tu ci hai detto. Grazie ancora.
Grazie Eugenio.
Buona serata.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao,
grazie
ciao.
Mille.
E questa era la voce di Eugenio Finardi di questa intervista di qualche anno fa, dove raccontavamo quello che era successo sul palco di quel concerto del 1979. La puntata di Bollicine di oggi termina qua, quindi con questo speciale dedicato a Eugenio Finardi, in questo dopo e prima, quindi l'intervista relativa al nuovo disco di qualche settimana fa e poi questa intervista invece molto emozionante, dedicata appunto a quel concerto del 1979, quello del che segnò appunto un passaggio epocale subito dopo la morte di Demetrio Stratos. Chiudiamo la trasmissione di oggi con un brano da quel concerto, dal disco doppio di cui si fa menzione nell'intervista. La canzone degli Area senza Demetrio Stratos, Danzanello, appunto dal 1979 il concerto. Da Francesco Tragni e Marco Carini un saluto e noi ci sentiamo domenica prossima sempre alle 17:35, sempre qui a Bollicine su Radio Po. Ciao a tutti.